Allora, mentre preparo il computer vi voglio fare una domanda. Come insegnate ai vostri figli dei concetti? Se volete insegnare qualcosa da fare, qualcosa da non fare, come insegnate? Come gli spiegate le cose?
Esempi,
esatto. Quindi diciamo non fare così, ma segui l'esempio, questo esempio, no? La Bibbia fa la stessa cosa. Ad esempio, la Bibbia ci parla di caratteri, di personaggi della Bibbia che sono un esempio per noi, che Dio usa per noi come esempio. Un altro modo?
Ripetendo.
Ripetizione, ad esempio, è un modo. Ripetiamo le cose importanti perché vogliamo che le afferrino, che diventano loro. Oppure magari tramite il contrasto o analogia. Ad esempio, diciamo, non fare come fa lui. Non seguire quell'esempio. O il bianco è diverso dal nero, per esempio. La Bibbia fa queste cose. La Bibbia, ad esempio, ci dà degli esempi. Gesù è un esempio da seguire, e lo vedremo proprio in questo sermone, che Gesù è un esempio per noi. Però fa anche dei contrasti. Ad esempio, nell'Antico Testamento, diciamo, vediamo come gli dèi, gli idoli dei popoli intorno a Israele, sono dei falsi dèi, sono diversi dal Dio di Israele. C'è un contrasto tra il Dio della Bibbia e gli altri dèi, tra la verità che c'è nella Bibbia è la verità che è inventata dagli uomini. L'Apostolo Giovanni in questi versetti fa un contrasto tra il vero credente e il falso credente e in più dà anche l'esempio di Cristo. Ci dice qualcosa di Gesù affinché noi possiamo seguire quell'esempio. Quindi vedremo cosa dice dei trasgressori, cosa dice dei giusti e cosa dice riguardo a Gesù. Ricordiamoci che quando Giovanni dice certe cose dure, non le sta dicendo ai credenti, non sta descrivendo la Chiesa, ma sta parlando di persone che sono al di fuori, dei non credenti. Giovanni non sta dubitando la salvezza dei cristiani, dei credenti a cui sta scrivendo, ma gli sta dimostrando che quelle persone che un tempo erano con loro, che adesso sono andate via, che stanno insegnando un Vangelo diverso, che quelle persone non sono credenti, ma che loro lo sono. Quindi c'è questo contrasto tra chi è in Cristo e chi è senza Cristo. Allora, leggiamo questi versetti. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Vedete già contrasti, analogie, ma anche poi l'esempio di Gesù. Iniziamo con i trasgressori. Allora, chi sono questi trasgressori? Chi sono queste persone così negative, di cui Giovanni ci dice addirittura che sono dal diavolo? Chi sono queste persone? In Giovanni 2, in primo Giovanni 2, ci dice che alcune persone noi pensavamo che fossero dei nostri. In realtà non lo erano. Erano dei falsi insegnanti. sembrarono delle pecore, erano dei lupi. Quindi quando Giovanni parla di queste cose tipo chi persiste nel peccare, non sta pensando ai credenti, sta pensando a queste persone che hanno dimostrato con le loro azioni di non essere figli di Dio. E infatti al versetto 4 ci dice chiunque commette il peccato. Allora sappiamo che ogni parola è ispirata da Dio. Questo il, questo articolo determinativo è importante. Giovanni non dice che chiunque commette peccato generale trasgredisce la legge. Chiunque commette il peccato, questo peccato. Giovanni sta pensando di un peccato specifico, non il peccato in generale. Sta pensando a un peccato che i credenti a cui sta scrivendo sapevano molto bene. Ed è il peccato di coloro che si erano allontanati e seguivano un falso Vangelo, che insegnavano una falsa dottrina, che insegnavano che Gesù non era Dio, che non era Dio nella carne, che insegnavano che il peccato non importa. Questo è il problema. Giovanni si sta riferendo a questo atteggiamento, a questo comportamento specifico. E quindi sta dicendo, queste persone che un tempo erano tra di noi, che noi pensavamo essere nostri fratelli, a causa della loro dottrina e del loro comportamento di conseguenza, stanno trasgredendo la volontà di Dio. Quindi cosa sta dicendo Giovanni? Sta dicendo che queste persone, i trasgressori, seguono un insegnamento che non è da Dio, ma che è dall'uomo. Loro non sono cristiani carnali o cristiani deboli. Queste persone qua non sono i vostri fratelli, non sono salvati, non sono i figli di Dio. Il fatto che neghino Cristo, la sua divinità, il fatto che pecchino continuamente senza alcun problema, vi deve dimostrare che queste persone stanno trasgredendo la legge, la volontà di Dio. Stanno seguendo un falso Vangelo, che secondo Paolo non è un Vangelo, è una falsa notizia. Quindi Giovanni si sta riferendo a degli eretici, persone che sono allontanate dall'insegnamento della Bibbia. E Giovanni dice, questo è una delle loro colpe. Hanno commesso questo peccato. E questo peccato viola la legge, la volontà di Dio, la rivelazione di Dio. Un altro aspetto di questi trasgressori è che continuano, persistono nel peccare. Versetto 6. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non lo ha né visto né conosciuto. Quindi, la differenza tra un credente e un non credente qual è? Tutti e due pecchiamo, sia il credente che il non credente. Non so voi, io purtroppo pecco ancora. E spesso. Alcuni peccati in particolare sono ancora più deboli. Cado ancora più spesso in certi peccati, perché una debolezza lì, il diavolo lo sa e mi attacca lì. La differenza tra un credente e un non credente è che il non credente persiste nel peccare. Si trova a suo agio quando pecca. Non è infastidito dal peccato, non ha un senso di colpa. Noi come credenti pecchiamo, ma qual è la nostra risposta al peccato? Come ci sentiamo quando pecchiamo? Quando Dio ci fa vedere il nostro errore, come ci sentiamo? Non importa? Non lo sentiamo il peccato, sentiamo colpevoli. Vogliamo il perdono di Dio, ci rendiamo conto che abbiamo danneggiato la nostra relazione con Dio. Ma il trasgressore, il non credente, non ha interesse. Non è preoccupato dal proprio peccato. Nel caso specifico, l'insegnamento qual era? I peccati sono commessi nel corpo, nella carne. La carne non ha importanza, quello che conta è lo spirito. Quindi col corpo possiamo fare quello che vogliamo, Dio non si offende. L'importante è che la nostra anima rimanga pura. Quindi stavano sminuendo il peccato, la gravità del peccato, e vivevano nel peccato. Vedete? Persistono nel peccare. Non si sentono, non hanno nessun problema con la loro coscienza. Peccano tranquillamente. Il peccato è casa loro, si sentono a loro agio. Noi ci rendiamo conto quando pecchiamo invece che siamo non dove dovremmo essere. ci sentiamo a disagio. Invece il non credente, nessun problema. Addirittura non solo giustificano il peccato, ma se ne vantano. Vediamo oggi, intorno a noi, come il mondo si vanti della propria ribellione, immoralità, malvagità. In Italia essere furbi è un pregio. Non rispettare la legge è un vanto. Rubare è un vanto. Essere corrotti è un vanto. Giovanni dice, se questa è la loro attitudine, se loro persistono nel peccare, ti stanno dimostrando che non sono più vostri fratelli, che non lo sono mai stati. Noi pensavamo lo fossero, purtroppo non lo erano. Persistono nel peccare. E a causa di questo non conoscono Dio. Loro dicevano di conoscere Dio, loro dicevano di avere la vera fede, di seguire la Bibbia. Ma Giovanni dice, le loro opere dimostrano che non conoscono il vero Dio. Non l'hanno visto, quindi l'idea è quella della conoscenza teorica, teologica di Dio. La loro comprensione di Dio è sbagliata. Non hanno mai visto il vero Dio. Non conoscono la verità intorno a Dio. In più, non l'hanno conosciuto. Non è che lo conoscevano e l'hanno dimenticato. Non è che non, in relazione con lui non lo sono più. Non lo sono mai stati. Non hanno conosciuto Dio. Abbiamo visto che la parola conoscenza, nella scrittura, quando è legata a persone, non significa semplicemente sapere o avere informazioni riguardo una persona. Vuol dire provare affetto per una persona, avere una relazione con una persona, avere un interesse per una persona. Quindi quando dice non l'hanno mai conosciuto, sta dicendo queste persone qua non hanno mai avuto un interesse reale per Dio, non hanno mai amato Dio, non sono mai stati in relazione con Lui, non sono mai stati figli di Dio. Le loro opere prova che non sono salvati. In più dice che sono dal diavolo. Versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Queste persone, ricordatevi che sta parlando di coloro che si sono allontanati dalla verità. Queste persone non sono figli di Dio. Le loro opere provano che sono figli del diavolo, che provengono dal diavolo. Giovanni aveva sentito Gesù dire la stessa cosa ai farisei. Loro si vantavano di essere i figli di Abramo, vi ricordate? Nostro padre Abramo. E Gesù gli disse, no, voi non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo, perché voi fate la volontà del diavolo, che è il vostro padre. Voi fate quello che il padre vostro fa. E Giovanni usa lo stesso esempio qua. Queste persone non hanno mai conosciuto Dio, non sono mai state in relazione con Dio, e la loro relazione è con il diavolo, perché loro provengono dal diavolo. Le loro opere, le loro azioni, il loro insegnamento prova che sono dal diavolo, perché il peccato, il diavolo pecca fin dal principio. Stanno facendo esattamente quello che fa il diavolo. Non sta parlando di possessione, sta dicendo semplicemente che sono servi del diavolo, figli del diavolo. Stanno facendo la volontà del loro padre. E in più ci dice che non amano i fratelli. Versetto 10. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. È strano che Giovanni metta tutta questa enfasi sull'amore fraterno. Eppure sembra quasi la ciliegina sulla torta, no? L'argomento finale, quello che toglie ogni dubbio a riguardo di queste persone, la loro mancanza di amore vi dovrebbe dimostrare che non sono da Dio, perché Dio è amore. Il fatto che loro non sono capaci di amare i fratelli, non parlo dei nemici, ma neanche i fratelli, vi dimostra che non sono figli di Dio, seguaci di Cristo. Perché il comandamento qual è? Qual è il nuovo comandamento che noi abbiamo nel Nuovo Testamento? Qual è il comandamento che Gesù ci ha dato? Di amarci uni gli altri. Di amarci come Dio ci ha amati. E queste persone non stanno seguendo la volontà di Cristo, l'insegnamento di Cristo, la giustizia di Dio. Sono ingiusti, perché? Perché violano la volontà di Cristo, non amano i fratelli e quindi non sono fratelli. E infine dice che saranno distrutti da Gesù. Versetto 8: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ah, se io provengo dal diavolo, se io faccio le opere del diavolo, che cosa succede a me? Gesù mi distrugge. Al giudizio finale, cosa succede ai seguaci del diavolo? La condanna finale, l'inferno. Vedete, non sta parlando dei credenti, ma di persone che sono chiaramente non credenti, persone che sono intorno a noi, le persone di Sesto Calende, di Somma Lombardo, persone che pensano di essere credenti. Se tu parli con le persone, ma io sono un cristiano, non sono mica un animale, sono un cristiano. Pensano di conoscere Dio, pensano di avere un rapporto con Dio, ma non ce l'hanno. Le loro opere, la loro mancanza di amore in particolare, prova che non sono figli di Dio, che non sono seguaci di Cristo. Alcuni di questi magari per un periodo sembra abbiano fatto una professione di fede addirittura. Il mondo è diviso in due persone, in due categorie, in due gruppi. Con Dio o contro Dio. Giusti o ingiusti. Fedeli o infedeli. Con Dio o contro Dio. E Giovanni sta ricordando alla sua chiesa che queste persone non sono da Dio, non sono i loro fratelli. Poi però Giovanni continua il contrasto e ci dice qualcosa dei giusti, dei figli di Dio, no? Il contrasto tra loro e chi se n'è andato. Cosa dice dei giusti, dei credenti? Non continua, non persiste nel peccato. Dice al versetto 6 che chiunque rimane in lui, in Cristo, chiunque è unito a Gesù, e chi è unito a Gesù? Chi crede in Cristo, chi è salvato, chi ha avuto un nuovo cuore, chi è nato di nuovo. Chi rimane in lui, chi ha questo rapporto con Gesù, non persiste nel peccare. Non è che non pecca, non dice quello, altrimenti nessuno sarebbe salvato. Nessuno di noi potrebbe dire io sono un cristiano, se Giovanni dicesse questo, ma dice non continua nel peccato, non abita nel peccato. Quindi il credente cade e si rialza. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, di perdonare 70 volte 7 al giorno, quasi 500 peccati al giorno. Ma se Dio chiede quello dai suoi discepoli, sicuramente Dio è capace di fare molto più di quello. Quindi Dio è pronto a perdonarci quando noi cadiamo, se ci pentiamo. E il vero credente non è contento di peccare, non è felice quando pecca. Si rende conto che qualcosa non va. Quando io faccio arrabbiare Elisabetta me ne rendo conto dopo un po', non immediatamente, ma dopo un po' me ne rendo conto e non sono contento. Non sono felice perché amo Elisabetta e non voglio spezzare quel rapporto. Quindi il credente che è unito a Cristo, Gesù è in noi, noi abitiamo in Cristo, siamo uniti a Lui. Quando pecchiamo ci rendiamo conto che questa unione è danneggiata. No, almeno non ne godiamo i benefici. E quindi non vogliamo rimanere nel peccato, non vogliamo continuare a peccare. E combattiamo con il peccato. Pecchiamo, chiediamo perdono e per la grazia di Dio cerchiamo di non cadere più. Perché vogliamo mantenere e coltivare quel rapporto con Cristo. Chi è che rimane in Lui non persiste nel peccare. Il credente rimane in Gesù. Spesso noi parliamo, anche io in questo sermone, parlo dei figli di Dio come dei credenti. Ma noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Una delle promesse che Gesù fece ai discepoli, prima di morire, è che se noi lo amiamo, che Lui avrebbe dimorato in noi. Non con noi, ma in noi. L'unione che c'è tra Gesù e i Suoi discepoli è così forte che siamo uno. Siamo il suo corpo, siamo parte di lui. Paolo dice, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando Gesù si rivela a Paolo, quando Paolo si converte, cosa gli dice? Perché mi perseguiti? Ma Paolo perseguitava la Chiesa. Ma la Chiesa è parte di Cristo, è unita a Cristo, è il corpo di Cristo. Quindi perseguitare i figli di Dio è combattere con Dio stesso. Perseguitare i discepoli di Cristo vuol dire perseguitare Cristo stesso. Noi siamo uniti a Cristo. Cristo è in noi e noi siamo in Lui. Siamo uno in Cristo. Il matrimonio, che cos'è il matrimonio? Due che diventano uno. E noi siamo la sposa di Cristo. La Chiesa è la sposa di Cristo. Noi siamo uniti a Lui. Egli rimane in noi. Inoltre ci dice che il credente, il cristiano, è figlio di Dio. Versetto 9, chiunque è nato da Dio. Lui sta paragonando i non credenti con i credenti. Loro sono del diavolo, ma voi siete di Dio. Voi siete nati da Dio. Il seme di Dio è in voi. Terence ci ha parlato di questa grande trasformazione che è successa in noi. Paolo dice agli Efesini, noi eravamo morti spiritualmente, morti nei nostri peccati, nelle nostre trasgressioni. All'improvviso Dio ci ha donato la vita, una vita spirituale. E questa vita spirituale che cos'è? È la sua vita in noi. Dio ci ha dato la sua vita affinché noi potessimo comprendere il Vangelo, credere il Vangelo e credere in Cristo. Siamo nati da Dio. Gesù parla di questo con Nicodemo, vi ricordate? Ci dice che se non siamo nati di nuovo o nati dall'alto, non possiamo vedere il regno dei cieli, non possiamo entrarci. E quindi Giovanni sta rassicurando i credenti dicendogli, voi siete nati da Dio, in voi c'è la vita spirituale, Dio in voi. Per questo Cristo rimane in voi, perché siete nati da Dio tramite Lui. Di loro penso siano figli del diavolo, ma di voi sono convinto che voi siete figli di Dio. In più ci dice che questi giusti amano i fratelli. Non lo dice direttamente, ma il versetto 10 dice la prova che non sono vostri fratelli è che non vi amano, ma voi lo fate. Qual è la grande prova, la grande conferma che siamo figli di Dio? Qual è il comando? Gesù dice, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Il suo comandamento è l'amore. La cosa più importante per Dio è che ci amiamo gli uni gli altri. E infatti Gesù cosa dice? Da questo sapranno che siete i miei discepoli, non dai vostri sermoni, non dai vostri libri, non neanche dalle vostre buone azioni, dai vostri culti, dalle vostre preghiere. Sapranno che siete i miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Se vi amate gli uni gli altri. Questo è il più grande bisogno per la Chiesa, di oggi e di sempre. Amare i nostri fratelli. Quindi il contrasto è tra i non credenti e i credenti. E infine Giovanni dice qualcosa riguardo di Gesù. E qui è l'esempio da seguire. Versetto 5. Voi sapete che è stato manifestato per togliere i peccati. Gesù è venuto per rimuovere i nostri peccati. John Bunyan ha scritto un libro, Il pellegrinaggio del cristiano. E all'inizio questo personaggio, che si chiama Cristiano, si rende conto di avere un fardello sulle spalle, di avere uno zaino pesantissimo, ed è afflitto, ed è oppresso da questo peso, e cerca di liberarsene. E quando è che Cristiano si libera di questo fardello? Quando va alla croce. Lì, quando lui incontra Cristo, i suoi peccati sono tolti. La Bibbia ci parla di stracci sporchi, ci dice che siamo impuri davanti a Dio, che siamo colpevoli davanti a Dio per i nostri peccati. Gesù è venuto per rimuovere quell'impurità, per lavarci, per purificarci. Gesù è venuto per togliere la nostra condanna, per rimuovere chi ci accusa. Chi ci accuserà, dice Paolo ai Romani? Cristo è colui che ci giustifica. È venuto per rimuovere i nostri peccati. Ha allontanato i nostri peccati quanto è lontano il Levante dal Ponente. Li ha buttati in fondo al mare. Dio non se ne ricorda più. Perché? Perché Gesù li ha tolti. È per questo che lui è riconciliato con noi. Perché quello che lo faceva arrabbiare, i nostri peccati, non ci sono più. Sono stati tolti. Gesù è venuto per togliere i peccati, non per coprirli. Nell'Antico Testamento i peccati erano coperti dal sangue degli animali. Gesù li ha tolti, non ci sono più. Il perdono che cos'è? È la rimozione dei nostri peccati. È il fatto che Dio non ci accusa più, non ci condanna più per i nostri peccati, perché non ci sono più. Gesù si è preso quel fardello di cristiano. Chi l'ha preso? Gesù l'ha preso. Lui ha preso quel fardello su di sé ed è stato punito per quel fardello, per quelle colpe, al nostro posto. Quindi Dio non ci può condannare più, Dio non ci può più condannare. La sua giustizia gli impedisce di condannarci perché ha già condannato Gesù al posto nostro. Negli Stati Uniti c'è una regola, double jeopardy, come si chiama. Praticamente se qualcuno è stato assolto per un crimine, non può più essere processato per quel crimine lì. Anche se si scopre dopo che è colpevole, non si può più fare. Gesù è la stessa cosa. Il mio debito è stato pagato da Cristo. Io sono innocente. E Dio non può più condannarmi per qualcosa che è stato già pagato. Gesù è stato condannato al mio posto. Il mio peccato è stato eliminato, non c'è più, Dio non può più condannarci. Ed è felice di non farlo, ovviamente. Gesù ha rimosso i nostri peccati. In Lui non c'è peccato. Lui è senza peccato, ha rimosso il peccato. Solo Lui poteva farlo. Solo Lui poteva eliminare il nostro peccato, perché era senza peccato. Se Gesù avesse peccato, doveva espiare i suoi peccati, non i nostri. Non poteva fare tutti e due. Ma essendo senza peccato, poteva togliere i nostri peccati. Paolo dice ai Corinzi, egli, che era senza peccato, Cristo, è stato fatto da Dio Padre, peccato per noi. Ha preso il nostro peccato su di sé, affinché noi, che conosciamo il peccato, che amiamo il peccato, che siamo pieni di peccato, potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Questo è lo scambio che c'è stato. Dio ha tolto i nostri peccati in Cristo, perché Cristo era senza peccato. E ha fatto diventare Lui, che era senza peccato, peccato per noi. Gesù è il nostro esempio. Versetto 7. Chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. L'esempio da seguire non è Terence, David, o io, o Bob, o Ernesto, o Ignazio. Nessuno di noi è l'esempio da seguire. Lo possiamo essere fino a un certo punto, ma l'esempio da seguire è Cristo. Noi non siamo seguaci di Gavino, o di Grazietta, o di Laura. Noi siamo seguaci di Cristo. Siamo chiamati a camminare dove Lui ha camminato, di seguire le sue orme, il suo esempio. Paolo stesso ha detto, imitatemi. Fin quando io imito Cristo. Imitate me come io imito Cristo. Quindi se io faccio qualcosa che non è secondo la volontà di Cristo, non fatela. Lui è l'esempio da seguire. Lui è giusto. Ricordatevi che qua la giustizia non è solamente i comandamenti, i 10 comandamenti, la legge cerimoniale. Il contesto secondo me qua è giustizia nel senso del comandamento di Cristo. Amatevi gli uni gli altri. Lui è l'esempio da seguire per quanto riguarda l'amore. E infine, Gesù distruggerà le opere del diavolo. Versetto 8 alla fine. È stato manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Gesù ritornerà come il giudice dei vivi e dei morti. Dio gli ha dato a lui di giudicare tutti quanti. Nell'Apocalisse le vediamo che Gesù è seduto sul trono e che tutti appaiono davanti a lui. Ai Corinzi Paolo dice: dobbiamo tutti apparire davanti al tribunale di Cristo. Gesù alla verga, Gesù allo scettro, Gesù è il re dei re, lo cantiamo tante volte, del Signore dei signori. E come giudice, come re, deve giudicare i suoi nemici. Lui adesso non vuole, lui sta ritardando, dice Pietro, il suo ritorno, perché? Perché vuole che le persone si salvino. Gesù non ha nessun piacere nel giudicare. Però chi non si pente, chi non va a lui, verrà giudicato da lui. Dio distruggerà le opere del diavolo. E questo vuol dire anche che tutto ciò che adesso ci opprime, i nostri nemici spirituali, il diavolo stesso, la morte, le sofferenze, il peccato, la conseguenza del peccato, verranno distrutte da Cristo. E quando lui tornerà e distruggerà queste cose, saremo in un mondo senza peccato, senza il diavolo, senza divisione, senza conseguenze, senza colpa, senza pianti, senza male, senza niente di brutto. Perché Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, che ci fanno soffrire così tanto oggi: l'ingiustizia, l'ineguaglianza, le offese, le calunnie. Sparite, perché Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. E lo ha già fatto alla croce. Manca solo la condanna finale, ma il diavolo è già sconfitto, è già caduto. Il suo regno è già finito. Gesù ha distrutto le opere del diavolo. E quindi questo dovrebbe, da un lato, darci un incoraggiamento, perché comunque, essendo suoi figli, le sofferenze di questo mondo finiranno, le conseguenze del peccato finiranno, e quindi possiamo guardare al nostro futuro con gioia. Però, secondo me, dovrebbe anche darci un peso per coloro che sono ancora nel regno del diavolo. Perché noi siamo salvati per grazia, non per opere. Noi non siamo migliori di loro. Alle volte lo pensiamo. Ma il cambiamento che c'è stato in noi non è per i nostri meriti, è per la grazia di Dio. E quindi dobbiamo avere pietà di loro. Dobbiamo pensare di loro che saranno puniti da Gesù un giorno. Che Gesù li vuole perdonare oggi e loro stanno rifiutando quella salvezza. E dobbiamo quindi pregare per loro. Dobbiamo chiedere a Dio di essere misericordioso verso di loro, di aprirgli gli occhi, di perdonarli per i loro peccati, affinché non possano essere distrutti.